Ok, allora oggi iniziamo un nuovo studio sulla guerra spirituale o il concetto biblico della guerra spirituale. E dobbiamo leggere tanti versetti stamani, però io dico così, no? Ci sono pochi eventi nella vita che sono così importanti da farci ricordare, no? Esattamente dove eravamo e cosa stavamo facendo nel momento in cui sono accaduti. Nell'11 settembre 2001 è uno di questi eventi. Io ricordo esattamente dove ero e ciò che stavo facendo. Ero in macchina andando al lavoro con la radio accesa. Ho sentito che è accaduto qualcosa in New York, mi sono fermato e per 2 ore ero proprio lì sulla strada ascoltando gli eventi di quel giorno. È stato un giorno che ha sconvolto non solo gli Stati Uniti d'America, no? Ma credo che abbia sconvolto tutto il mondo, insomma. È stato un giorno che ha cambiato gli Stati Uniti e io credo anche in tutto il mondo in molti, molti modi. A livello più superficiale ci sono cose che non saranno mai più come prima di quel giorno. Ha cambiato, diciamo così, in un livello superficiale. Ogni volta che viaggiamo ricordo e penso a quanto fossero diverse le cose prima dell'11 settembre. Ogni volta che prendo un aereo mi fa ricordare quanto è cambiato dopo 11 settembre. Prima di quell'evento, una persona poteva recarsi al gate con il proprio coniuge, un amico o qualcun'altra persona e guardare la partenza del proprio aereo. Infatti, quando ero un bambino, mio babbo mi portava sempre all'aeroporto per guardare la partenza dei aerei perché era una cosa molto divertente. Ora non si può fare questo, eh? Se non prendi il volo, tu non puoi entrare in quest'area dell'aeroporto. In realtà, prima del 11 settembre, potevi comprare un biglietto e darlo a qualcun altro se i tuoi piani cambiavano. Ma oggi non si può fare questo. Io ho comprato un biglietto in passato, è accaduto qualcosa, diceva un amico, senti, ho un biglietto per New York. Sei disponibile, ti do. Oggi no, assolutamente no. I controlli di sicurezza negli aeroporti non erano come quelli attuali, no? Si poteva portare una bottiglia di acqua da casa sull'aereo, anche la Fanta. Oggi no. Però un livello più profondo. Diciamo che la sensazione di essere al sicuro, no? Al suolo patrio è stata eliminata. Purtroppo. L'idea che 19 uomini dall'altra parte del mondo potessero attaccarci sul nostro territorio usando i nostri propri aerei era una cosa incomprensibile per noi. Proprio fuori possibilità, impossibile. Però ora la possibilità, diciamo, è sempre presente, non solo negli Stati Uniti, ma in qualsiasi parte del mondo. Questo viene dal sito dell'Unione, Consiglio dell'Unione Europea. Sto citando, tra il 2019 e il 2021 sono stati sventati 29 complotti jihadisti o di estrema destra in tutta l'Unione Europea. Tra 2 anni, 29. 29. Non è soltanto che questo evento ha cambiato gli Stati Uniti, ma tutto il mondo, in ogni senso. E ora voglio leggere alcune cose dal rapporto della Commissione sull'11 settembre, che è un documento ufficiale di quasi 600 pagine dal governo americano che riguarda diciamo, lo sviluppo di quel giorno. E leggo soltanto un piccolo pezzo. Questo viene dalla prefazione. Sto citando. L'11 settembre 2001 è stato un giorno di shock e sofferenza senza precedenti nella storia degli Stati Uniti. La nazione era impreparata. Come è potuto accadere e come possiamo evitare una simile tragedia? Il nostro obiettivo è stato quello di fornire un resoconto il più completo possibile degli eventi che hanno circondato l'11 settembre e di identificare le lezioni apprese. Abbiamo imparato a conoscere un nemico sofisticato, paziente, disciplinato e letale. Non fa differenza tra obiettivi militari e civili. I danni collaterali non fanno parte del suo lessico. Quindi, insomma, gli Stati Uniti non era preparato perché abbiamo preso per scontato questo nemico. Allora, nelle prossime settimane, magari 2, 3, 4, non lo so, voglio considerare la realtà della guerra spirituale. La guerra spirituale. E questa mattina voglio mettere in evidenza, o prenderemo in considerazione, la realtà della guerra e l'identificazione del nemico. Quindi purtroppo dobbiamo parlare un bel po' su Satana per le prossime domeniche, ok? Allora, innanzitutto dobbiamo riconoscere e accettare, non come il fatto noi dagli Stati Uniti, la realtà della guerra. La realtà della guerra. Carissimi, dobbiamo capire per forza, ok? Che la Bibbia è chiara sul fatto che la nostra vita terrena, sia da credente o non credente, anche se il non credente non la riconosca, la vita terrena è una guerra spirituale. Non è un campo di gioco. Questa vita terrena è una guerra spirituale contro un nemico e il suo esercito potente ed invisibile. C'è una guerra attuale a questo momento. Questo nemico, come il rapporto dice, questo nemico è paziente, disciplinato e letale. I danni collaterali non sono nulla per il nostro nemico. E noi non dobbiamo mai sottovalutare questa realtà della guerra spirituale contro un nemico che non, per lui non c'entra nessuna conseguenza. Allora, consideriamo questo fatto biblico in 1 Giovanni, capitolo 5, versetto 19. 1 Giovanni 5, 19. Vediamo tanti versetti stamani per stabilire i due punti. Non dobbiamo mai sottovalutare questa realtà che la vita terrena è una battaglia, una guerra spirituale. 1 Giovanni 5, 19. Noi credenti sappiamo che siamo da Dio. Poi aggiunge, e noi sappiamo che tutto il mondo giace nel maligno. Ma c'entra questo? Tutto il mondo giace nel maligno. Questa guerra è una cosa molto, molto seria. Tutto il mondo giace nel maligno. Vuol dire che questo mondo non è il tuo amico. Giace nel maligno. Secondo Corinzi 4, ben conosciuto tra noi. Secondo Corinzi 4, versetti 3 e 4. Ma se il nostro Evangelo è ancora velato, esso lo è per quelli che periscono. E notate cosa dice la Bibbia qui, nei quali il Dio di questo secolo ha accecato le menti di quelli che non credono. Il Dio di questo secolo che ha controllo in senso limitato, no? Ciò che Dio lo die, però che tutto il mondo resta sul controllo di questo Dio di questo secolo. Apocalisse 12:9. E questo sarà un versetto chiave per le prossime domeniche, no? Apocalisse 12:9. Così il gran dragone, il serpente antico, che è chiamato diavolo e Satana, e note che seduce tutto il mondo. Tutto il mondo giace nel maligno. C'è un Dio di questo secolo che ha seduto tutto il mondo. E tutto, ragazzi, vuol dire tutto. Vuol dire tutto il mondo è sotto l'influenza potente, il controllo di questo nemico che fa la guerra contro l'umanità. Quindi qui la realtà spirituale è che questo mondo è un territorio nemico. Non è il tuo amico. Un territorio nemico temporaneamente occupato da un essere che vuole dominare i nostri cuori, le nostre menti e alla fine vuole condurre le nostre anime alla sconfitta e alla dannazione eterna. Quindi non è un gioco questa vita terrena, è una guerra spirituale contro un nemico con l'intenzione di controllarci, di dominarci, che in questo mondo in realtà lui ha già il potere sulla maggior parte. Noi siamo andati per vedere come si chiama le candele sul Lungarno, perché siamo stati a Pisa ora 9 anni e non siamo mai andati per vedere gli illuminari, e siamo andati soltanto per fare qualche foto e c'erano miliardi di persone. Io ho detto a Jenny, io non posso stare qui perché ora la mia anima è distrutta. C'erano 30.000, non lo so quante persone, che tutti vanno all'inferno, tutti sotto il controllo del diavolo, senza capire, senza riconoscere. Quindi penso che sia importante, no? È meraviglioso per noi capire che potremo dire che questa chiesa è una roccaforte, è un'ambasciata del Regno dei Cieli, e noi siamo gli ambasciatori di Cristo in questo paese straniero e ostile. La chiesa è questa, una fortezza in mezzo ad un territorio nemico. Una delle nostre responsabilità in quanto tali è quella di trasmettere il messaggio, no? Del potere del nostro Signore di vincere il nemico e portare la vittoria. Abbiamo già letto un po' di 2 Corinzi 4, però i versetti seguenti dicono: noi infatti non predichiamo noi stessi, ma Cristo Gesù il Signore, e siamo vostri servi per amore di Cristo. Perché il Dio che disse splenda la luce fra le tenebre è lo stesso Dio che ha fatto brillare il suo splendore nei nostri cuori per illuminarci nella conoscenza della gloria di Dio che rivolge sul volto di Gesù Cristo. Il mondo è accecato, però Dio ci ha fatto capire, Dio ha fatto risplendere, grazie, la luce del Vangelo ai nostri cuori. Quindi ora noi vediamo, però il mondo è cieco e non capisca la realtà di questa guerra spirituale. E poi il brano continua, no? Nel capitolo 5, 2 Corinzi 5, dice: Dio ha posto in noi la parola della riconciliazione. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro, e noi vi esortiamo per amore di Cristo, siate riconciliati con Dio. Questa è l'ambasciata, noi siamo gli ambasciatori e dobbiamo portare il messaggio che possa aprire le loro occhi e liberarli dal potere del nemico, dargli la vittoria in questa guerra attuale, spirituale, che dobbiamo per forza affrontare. Quindi uno dei problemi dell'11 settembre, no? È che la guerra agli Stati Uniti era stata dichiarata da molti anni. Almeno abbiamo registrato video, interviste con Bin Laden per 3 anni pubblicamente, che diceva: noi ammazziamo ogni americano che vediamo. E poi dice questo, no? Questo viene dal rapporto del commissione sull'11 settembre. Sto citando: nel maggio 1998, intervistato in Afghanistan dalla ABC TV, cioè un canale americano, ABC, Bin Laden disse: se l'attuale ingiustizia continua, la battaglia si sposterà inevitabilmente sul suolo americano. 3 anni prima, Bin Laden ha fatto una dichiarazione di guerra contro gli Stati Uniti e diceva: prima o poi viene alla vostra porta. E solo 3 anni dopo la guerra era stata apertamente dichiarata, si realizzò e la battaglia si spostò sul suolo americano, proprio come era stata predetto. Non era una cosa senza avvertimento, non dovrebbe essere una cosa dall'improvviso. La guerra è stata dichiarata pubblicamente, apertamente, per almeno 3 anni. E ora voglio fare un'applicazione spirituale. Se non conosci Gesù Cristo come Salvatore personale, prima o poi la guerra arriverà alla tua porta e tu sarai eternamente perduta. E come ambasciatore di Cristo in questa terra ostile, ti prego, vieni a Cristo per fede e sarai salvato. Non ignorare la chiara dichiarazione di guerra che è stata fatta contro la tua anima. Oh, vieni. Sì, a proposito. Per noi credenti, no? Ascoltatemi, siamo soldati. Siamo medici. Siamo ambasciatori del Signore Gesù Cristo e dobbiamo prendere sul serio la nostra missione. Domande. Siete attivamente impegnati nella missione? State condividendo il Vangelo con le persone intorno a voi? Ho avuto l'idea, l'anno prossimo dobbiamo ordinare 10-30.000 opuscoli, andiamo all'Arno e dare a 30.000 persone quella serata. Questa è la realtà della guerra spirituale. È stato già dichiarato ormai di quanti anni? 2.000 anni? 3.000 anni? 6.000 anni? C'è una chiara dichiarazione della guerra contro le nostre anime. Non dobbiamo ignorare o pretendere che non esista questa guerra, perché prima o poi viene alla nostra porta, no? Questa è la realtà della guerra. Poi dobbiamo considerare l'identità del nemico. E sono certo che avete sentito dire che bisogna conoscere il proprio nemico per poterlo sconfiggere. Credo che sia vero. Allora, molte volte dimentichiamo questo punto, ok? Ma la Bibbia è chiara, 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 nell'identificarci e nel ricordarci, no, che il nostro vero nemico, chi è e chi non è. Abbiamo un vero nemico, Apriamo a Efesini capitolo 6. Efesini 6. Chi è e chi non è il vero nemico? Versetto 12. Poiché il nostro combattimento non è, quindi questo chi non è il nostro nemico, no? Il nostro combattimento non è contro sangue e carne. Loro, no? Anche se odiano queste chiese, il nostro combattimento non è contro loro. Sono accecati. Non capiscono veramente cosa stanno facendo. Il nemico non sono le persone. Ma noi, io, a volte dimentichiamo questo fatto. Ma va bene, è noi contro loro. No! Il nemico non è loro. Il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma il nostro combattimento è contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori del mondo di tenebre di questa età, contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti. Il combattimento, la guerra, è una guerra spirituale contro un nemico spirituale che sta influenzando tutto il mondo. Questa è la vera guerra. In questo passo viene fatto un contrasto tra il vero nemico e coloro che sono in carne e ossa. È importante capire, quindi, anche se può sembrare, vieni amore, può sembrare, no, che stiamo combattendo contro le persone, il nostro vero nemico è qualcun altro. Il tuo prossimo non è il tuo nemico, anche se ti oda. Il vero nemico è qualcun altro e non dobbiamo mai dimenticare. Se contiamo le persone come i nostri nemici, no? Non saremmo disposti di cercare di salvarli. Ok? Allora, vorrei studiare alcuni dei nomi, diciamo, o titoli usati nelle scritture a proposito di questo essere il vero nemico, perché questo ci aiuta a capire chi è il nemico. Quindi stamani prenderemo in considerazione tre nomi o tre titoli, e poi la domenica prossima anche altre tre. Soprattutto vogliamo, ovviamente già, noi capiamo che il vero nemico è il diavolo. Il diavolo. E il diavolo, la Bibbia dice, è il vero nemico di tutta l'umanità. Tutta l'umanità. Andiamo a Matteo capitolo 13. Matteo 13. E vogliamo tirare fuori un solo versetto che è la spiegazione per questa parabola data da Cristo Gesù riguardo alla fine del mondo. Matteo 13, 39, e poi andiamo a Luca 8 dopo. Quindi Matteo 13, 39. Vabbè, iniziamo anche in versetto 37 per capire la spiegazione della parabola. Matteo 13, 37, ed egli, Gesù, rispondendo, disse loro, i discepoli, colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo, Cristo. Il campo è il mondo, il buon seme sono i figli del regno, e la zizzania sono i figli del maligno, e poi notiamo, è il nemico che l'ha seminato, cioè il seminato nel mondo, tutto il mondo, il nemico è il diavolo. Di tutto il mondo, del campo, che è il mondo, il nemico è il diavolo. Lui è il nemico di tutto il mondo, odia tutto il mondo. E andiamo a Luca, capitolo 8, Luca 8, versetto 12. Questa è la parabola del seminatore, è ben conosciuto tra noi, però di nuovo vogliamo tirare fuori o sottolineare un sol versetto nella spiegazione. Luca 8, 12. Quelli lungo la strada sono coloro che odiano la parola, ma poi viene il diavolo, e porta via la parola dal loro cuore affinché non credano e non siano salvati. Quindi tra questi due brani, no? Il Signore Gesù, non ho detto io, queste sono le parole di Gesù, Gesù ci dice che il diavolo è il nemico del mondo, tutta l'umanità, che impedisce alle persone di ricevere la parola di Dio e di essere salvate. Questo è il suo impegno, no? Il suo compito è di essere il nemico del mondo e portare via la parola quando è stata seminata, di tutto il mondo. Però la Bibbia va oltre, no? Lui è il nemico di tutta l'umanità, ma anche, ancora di più, no? Il nemico di ogni credente. Di ogni credente individuo. Abbiamo già letto Efesini, no? Versetto 12. Dobbiamo leggere il versetto 11. Efesini 6, versetto 11. Che parla a noi. Efesini 6, 11. Rivestitevi dell'intera armatura di Dio per poter rimanere riti e saldi contro le insidie del diavolo. Insidie vuol dire metodologie. Il diavolo ha i suoi metodi e lui è molto paziente, è molto disciplinato e non c'entra quanto tempo lo serve per portare al compimento questo il suo desiderio, come il nostro nemico. Primo Pietro 5:8. Questi sono versetti classici, no? Primo Pietro 5:8. Siate sobri, vegliate, perché il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Scritto a noi da credenti. Dobbiamo essere vigili, sobri, perché il nostro avversario ci cerca sempre aspettando il momento di attaccarci. Quindi in questi due versetti impariamo che il nemico del credente è il diavolo, che ha alcuni metodi, no? Per cercare di farci inciampare nel nostro cammino e nel nostro servizio con il Signore. Lui non può rubare la nostra salvezza, però può distruggere la nostra efficacia, la nostra testimonianza e tutto quanto per il Signore. Allora, questo, no, se non capiate, il nome diavolo ci fa capire il carattere di questo nemico, perché significa un calunniatore o un accusatore falso. La parola stessa vuol dire questo, un accusatore falso. Quindi quando mettiamo il davanti, vuol dire il o l'accusatore falso. Ok? Come nel giardino di Eden, il diavolo, il vero nemico, lancia false accuse contro la persona, la parola, l'intenzione di Dio nei confronti dell'uomo, no? Inducendolo così a rifiutare la parola di Dio per la salvezza. Lo fa dall'inizio del mondo e lo farà fino alla fine del mondo. Attraverso le sue calunnie, il diavolo fa sì che il credente dubiti, diciamo, del carattere e della parola di Dio, provocando dubbi, depressione e sconfitta. Lui accusa sempre ai nostri orecchi qualche cosa sul carattere o la parola di Dio. Ma Dio ha detto veramente, se tu vivi pienamente, che non ci sarà nessun problema? No, Dio non ha detto questo. Quindi dobbiamo stare sobri e attenti. Quindi diavolo, il primo nome del nemico. Il secondo è un titolo, padre della menzogna. Ok, andiamo a Giovanni capitolo 8. Giovanni 8, di nuovo, Cristo ha dato questo nome. Giovanni 8, 44, padre della menzogna. Lui sta parlando a questi uomini estremamente religiosi e dice: voi siete dal diavolo. E poi saltiamo un po' in avanti. Il diavolo non è rimasto fermo nella verità, perché in lui non c'è verità. Quando dice il falso, parla del suo, perché è bugiardo, è padre della menzogna. Padre della menzogna, il diavolo. E di nuovo vogliamo sottolineare che il Signore Gesù stesso ha dato questo titolo al diavolo. E mi devo pensare un po', no, del significato, ma il termine padre della menzogna indica il fatto che la prima menzogna mai udita dai orecchi umane proveniva dal diavolo. Ok? Diciamo così, la menzogna è stata partorita da lui. È stata introdotta dal diavolo perché fa parte della sua natura, perché quando dice il falso parla del suo, perché è bugiardo. Quindi dobbiamo per forza capire, quando il diavolo, quando sentiamo la voce del diavolo, non è in nessun caso una verità. Mai, in nessun senso, perché in lui non c'è verità. In effetti, il Signore dice in questo versetto che il diavolo è incapace di dire la verità. Incapace, perché in lui non c'è verità. E questa caratteristica del nemico è inseparabilmente legata a quella del nome diavolo, no? O accusatore falso, perché la prima menzogna che è stata detta alla razza umana riguardava la parola di Dio e le sue intenzioni verso l'umanità. Allora, torniamo a Genesi 3 per un attimino, e tra le prossime domeniche dobbiamo per forza considerare Genesi 3. Questo incontro antico tra nostro nemico e l'umanità. Genesi capitolo 3, e leggiamo soltanto un versetto per ora. Genesi 3, 4, abbiamo parlato un po' di questo, no, il martedì scorso. Vogliamo parlare prima della negazione e distorsione della parola di Dio. Accuse false riguardo alla parola di Dio, negazione e distorsione della parola di Dio. Versetto 4. Allora il serpente disse alla donna: voi non morirete affatto. Però si trattava di una palese menzogna e di una negazione della parola di Dio, perché leggiamo in capitolo 2, versetti 16 e 17. E l'Eterno comandò all'uomo, dicendo: mangia pure liberalmente di ogni albero nel giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno in cui ti ne mangerei, per certo morirei. Per il diavolo diceva: ma voi non morirete affatto. Quindi una negazione della parola di Dio. e voglio soffermarmi un attimino, ok? Oh, ho un po' di paura di dire questo, però lo dico comunque, ok? La voce del diavolo e le sue bugie, negazioni e distorsioni assumono molte forme oggigiorno. Ok? Chiese liberali, scuole governamentali, l'Università di Pisa è un'istituzione diabolica, perché tutto il mondo giace nel maligno. La matematica è creata da Dio, però gli insegnanti e quello che stanno distortando e negando la parola di Dio è un sistema diabolico. Ok? Tante forme, chiese liberali che negano, distorcono la parola di Dio, scuole governative, social media, pubblicità, musica, solo per citarne alcune. Quando la Bibbia dice che tutto il mondo giace nel maligno, vuol dire tutto il mondo. Ci siamo? La voce del diavolo prende molte forme oggigiorno. Quindi permettimi di dirlo in questo modo, no? È meglio non lasciare che la nostra filosofia di vita, la nostra idea dell'amore e della spiritualità provengano da queste fonti. Se tu frequenti l'Università di Pisa e studi la matematica, fai bene, eh? Però devi mettere da parte tutto il resto, perché è un'istituzione diabolica. La social media, possiamo usarlo per il bene, però dobbiamo stare attenti, eh? In ogni caso, tutto il mondo giace nel maligno e c'è un Dio di questo secolo che ha cercato le menti di ogni insegnante in ogni scuola in tutto il mondo, se non è un vero credente. Quindi non dobbiamo permettere che le nostre filosofie della vita, l'amore e la spiritualità provengano da queste fonti. Negazione e distorsione della parola di Dio. La distorsione era ciò che il diavolo ha detto, che Dio ha detto. Notate, per me questo è proprio bellissimo. Versetto 16 di capitolo 2. E torneremo a questo punto per un messaggio intero, però voglio soltanto menzionare ora. Versetto 16. L'Eterno Dio comandò all'uomo dicendo: mangia pure liberalmente di ogni albero del giardino. Quindi in realtà Dio ha detto all'umanità, ad Adamo a quel punto: voi potete mangiare liberalmente di ogni albero in questo giardino. Solo non mangiare da uno perché ti fa male. Però notiamo la distorsione. Cosa diceva Satana nel versetto 1 di capitolo 3? Non mangiate di tutti gli alberi del giardino. Proprio al contrario, ha distorto ciò che Dio ha detto. Dio ha detto: voi potete mangiare liberalmente di ogni albero. E Satana diceva: ah, ma Dio ha detto che non potete mangiare di nessun albero. Lui distorta e nega la parola di Dio perché è il colunatore, come si chiama? Accusatore falso del carattere e l'intenzione e la parola di Dio. Allora, negazioni e distorsioni del carattere di Dio. Leggiamo ancora versetto 5 di Genesi 3. Ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete, gli occhi vostri si apriranno e sarete come Dio, conoscendo il bene e il male. E ciò che è accaduto qui in questo momento è molto, molto sottile, è molto insidioso, ok? Il diavolo sta insinuando che Dio, per i suoi motivi egoistici, non voleva che Adamo ed Eva avessero questa conoscenza, e quindi stava nascondo loro qualcosa di buono. Ma Dio non vuole che voi mangiate, perché se mangiate, Lui sa che diventate come Lui. Tutto ciò che il diavolo fa e dice è una distorsione o una negazione della parola e delle intenzioni di Dio e potremmo dire del suo carattere. Qui in Genesi 5 stava dicendo che Dio aveva secondi fini e non era onesto con loro su ciò che sarebbe accaduto se avessero mangiato del frutto. Questa è la massima, diciamo, calunnia del carattere di Dio e questo è il cuore della blasfemia. Dire qualcosa sull'intenzione e il carattere di Dio che non è vero. E quindi da tutto questo, no? Da questo nome, comprendiamo che nulla di ciò che il diavolo promette o promuove è vero. E il suo intento è quello di far dubitare la parola di Dio e l'intenzione di Dio. E purtroppo funziona per 6.000 anni a questo punto. Allora, il terzo per oggi, l'ultimo titolo dato al nostro nemico, il diavolo, è omicidia. Omicida. Anche questo si trova in Giovanni 8, 44. Quindi Giovanni 8, 44. Voi siete dal diavolo, che è vostro padre, e volete fare i desideri del padre vostro. Egli, loro padre, il diavolo, fu omicidia fin dal principio. Loro volevano fare il desiderio del diavolo, cioè uccidere Cristo. Lui, il diavolo, fu un omicidio dal principio. Il Signore ci dà una verità molto importante da capire, no? Sul nemico, cioè che la sua intenzione è sempre quella di portare distruzione e la morte alla gente. Io dovevo pensare un po' come è possibile che egli fu omicida fin dal principio. Alla fine sono arrivati a questa conclusione. Il diavolo sapeva che Adamo ed Eva sarebbero morti a causa del loro peccato, ok? E per questo ha cercato di ucciderli fin dall'inizio. La sua intenzione è sempre stata quella di portare loro distruzione e morte. Lui sapeva, ok, Dio ha detto questo, il risultato sarà quello, quindi se posso convincerli, loro moriranno. Quindi nel suo cuore, la sua intenzione dall'inizio era di uccidere l'intera umanità a quel punto. Quindi non sottovalutate la realtà che l'intenzione del diavolo è quella di portare distruzione e morte nelle vostre vite attraverso la negazione o la distorsione della parola e del carattere di Dio. E concludiamo con questo, no? Per poterlo sconfiggere bisogna sapere che chi è il proprio nemico. Il nostro nemico è il diavolo, che ha dichiarato guerra e porterà distruzione e morte alle nostre porte. Quindi, di nuovo, se non conosce Gesù Cristo come Salvatore, ravvedersi e credere al Vangelo. La parola è stata seminata stamani. Non lasciare che il diavolo la strappi dal tuo cuore, perché questo è il suo desiderio. E credenti, dobbiamo avanzare in territorio nemico. Questo è il campo di battaglia. Dobbiamo comunque avanzare in territorio nemico e seminare la parola di Dio. Questa è la nostra missione. Siamo soldati, medici e ambasciatori per Cristo. Dobbiamo essere sobri vigili, perché il nostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Preghiamo, Signore, grazie per le chiarezze della tua parola.